Abbiamo chiamato Alberto Negri perché in questi giorni c'è l'esaltazione della liberazione, cosiddetta liberazione di Aleppo, quel cumulo di macerie che è rimasto, e poi però ci sono parecchi problemi ancora in quell'area, anzi si moltiplicano, soprattutto si moltiplicano le strategie delle parti in causa, e è sempre più difficile riuscire a capire cosa sta realmente avvenendo. E Alberto, sappiamo che è tornato da pochissimo da quella zona e può spiegare un pochino meglio cosa sta avvenendo. Giusto? Ci senti?
Sì, pronto?
Sì, ciao. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, partirei dal fatto che ci sono queste grosse potenze che stanno prendendo in mano la situazione, ci raccontano così, insomma, Russia, Iran e Turchia dovranno trovarsi il 27, hanno già fatto un incontro precedente, e però la situazione sul terreno forse è ancora un pochino incandescente.
Questo non c'è dubbio, siamo ancora in una situazione molto mobile, molto difficile ancora da decifrare, perché teniamo presente che dopo la concentrazione della guerriglia jihadista e degli altri spezzoni della guerriglia siriana anti-Assad nella provincia di Idlib, poi restano ovviamente le roccaforti del califfato a Raqqa, il rientro stesso dell'ISIS a Palmira. Ma insomma, siamo ancora di fronte a una situazione che è tutt'altro che, come dire, stabilizzata.
Sì, la stessa
Però
Mosul.
c'è Mosul dall'altra parte, però fermandoci proprio a quello che è accaduto in Siria, siamo comunque a una svolta che non oserei definire quasi epocale. Perché? Perché innanzitutto la Russia col suo intervento il 30 settembre 2015, come dire, ha salvato il regime di Assad sostenuto dall'Iran sciita e dagli Hezbollah, non solo, ma ha fatto recuperare al regime di Damasco i territori più importanti, il famoso asse nord-sud tra Aleppo e Damasco, e allo stesso tempo Mosca ha piazzato le sue basi militari sul Mediterraneo, un bottino strategico cui certamente non rinuncerà, ma soprattutto ha fatto cambiare posizione alla Turchia di Erdogan. Per 5 anni Erdogan ha, come dire, detto e dichiarato in ogni angolo del Medio Oriente che Bashar Assad se ne doveva andare, e adesso ha accettato due cose in questa riunione di Mosca, la Turchia. Ha accettato al primo posto l'unità, il mantenimento dell'unità territoriale della Siria, e al secondo il fatto che Bashar resti al potere e che vengano avviati ad Astana, in Kazakistan, questi negoziati dove ci sono i rappresentanti del regime con quelli dell'opposizione sul terreno, tagliando fuori praticamente gli Stati Uniti, l'Europa, ma anche quelle monarchie del Golfo che avevano sostenuto questa guerra per procura in Siria contro l'Iran sciita.
D'altra parte, gli Stati Uniti, con il cambiamento con Trump, si ritrovano quasi alleati della Russia e addirittura dell'Iran a questo punto.
Beh, io prendo sempre un po' come finora le dichiarazioni di Trump. Certo, sul versante dei rapporti con Mosca ci sono stati dei segnali molto chiari, no? Tra l'altro la nomina a segretario di Stato di un esponente della Exxon che è anche un amico personale di Putin. Questo segnalerebbe che Washington si prepara, come dire, a distendere i rapporti con Mosca, senza però dimenticare che in questi rapporti ci sono sanzioni economiche che sono state peraltro recentemente rinnovate anche dagli europei. E quanto al Medio Oriente, Trump ha detto cose abbastanza contraddittorie finora. È d'accordo con Putin nella lotta al terrorismo, al califfato e via discorrendo. Dall'altra parte però ha anche detto che sarebbe pronto addirittura a buttare all'aria, anche se non è possibile, l'accordo sul nucleare che era stato firmato 5-1 dall'Iran il 14 luglio del 2015. E lo stesso Senato americano, prima dell'uscita di Obama, ha rinnovato per altri 10 anni alcune delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Quindi siamo in una politica ancora del doppio binario. Perché? Perché lo stesso Trump subisce dei fortissimi condizionamenti da parte della lobby ebraica negli Stati Uniti. Tanto è vero che ha nominato un ambasciatore, questo Friedman, il quale ha dichiarato subito che sarebbe disposto a portare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, cioè fare una mossa che non è assolutamente riconosciuta dalla comunità internazionale, perché nessuno riconosce Gerusalemme come capitale di Israele.
Certo.
D'altra parte siamo di fronte a una nuova svolta anche lì, perché in queste ore si dovrebbe decidere all'ONU, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, cosa votare sugli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. E qui, a quanto sembra, Obama potrebbe per la prima volta fare astenere gli Stati Uniti, e anche questo potrebbe essere, come dire, un'altra mossa quasi prevista e comunque certamente non in linea con la politica americana tenuta finora, che potrebbe dare un altro segnale nei confronti del Medio Oriente. Quello che è certo però è una cosa, e mi pare evidente a tutti, che per 15 anni gli americani hanno portato guerre, esportato guerre in Medio Oriente e importato terrorismo in Europa, perché questo si tratta di destabilizzazione, con le iniziative in Afghanistan, quelle soprattutto in Iraq, il bombardamento della Libia, e la Russia in un anno è intervenuta e comunque ha ottenuto dei risultati.
Sì, parlavi del doppio binario, mi è venuto in mente che forse anche l'assassinio del diplomatico, dell'ambasciatore russo, potrebbe entrare in una specie di doppio binario da parte turca o americana, appunto, perché chi potrebbe aver avuto, cui protesta, chi potrebbe aver avuto ragione di mandare un segnale di questo tipo a Putin?
Questa è una domanda interessante e anche intelligente, perché questo episodio, come tutti questi episodi difficili come sempre da decifrare, soprattutto nelle motivazioni e nei mandanti, no? Di questo poliziotto che ha ucciso a bruciapelo l'ambasciatore russo nel centro controllato Chankaya di Ankara, beh, insomma, ci pone di fronte a diversi interrogativi. Alcuni interrogativi che riguardano gli Stati Uniti, la NATO e la Turchia. Come sapete bene, il governo turco ha subito puntato il dito contro la rete gulenista, peraltro guardata con un certo scetticismo questa pista da Mosca. Dall'altra parte sappiamo bene dove sta il Fethullah Gulen, sta in Pennsylvania da oltre 15 anni, dalla fine degli anni 90, ha avuto dagli Stati Uniti il permesso di aprire 400 scuole in America, ha incontrato, e ci sono i riflessi filmati, l'hanno visti tutti, li ho visti parecchie volte, c'ho addirittura un CD io qui dove li documenta, un DVD che li documenta, tutti gli incontri con i vertici americani, perché ha incontrato il segretario di Stato, i Clinton, i Bush, tutti insomma. Quindi è difficile pensare che questo Gulen sia un terrorista. Tra l'altro Gulen è andato in visita anche al Papa, Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla. Diciamo un'altra cosa, che forse gli Stati Uniti pensavano, pensano o hanno pensato in questi anni di utilizzare la rete gulenista, che è forte non soltanto in Turchia ma anche in altre aree del Medio Oriente e dell'Asia Centrale, per avere, come dire, un altro canale di condizionamento o comunque un'altra antenna importante dentro il mondo musulmano. Tant'è vero che dopo il colpo di Stato del 15 luglio, fallito colpo di Stato il 15 luglio in Turchia contro Erdogan, la Turchia e Ankara hanno chiesto l'estradizione dell'imam Fethullah Gulen. Cosa farà a questo punto Trump? Cederà alle richieste turche? Difficile. C'è poi un altro aspetto in cui inquadrare questo attentato. Al di là delle piste e delle ipotesi, ci sono cose concrete. cui non possiamo riflettere. Le purghe, che erano già cominciate prima nel 2013, sia nell'esercito che nella polizia, e dopo il 15 luglio sono diventate, come dire, a tappeto le epurazioni dentro le forze di sicurezza turche. Tant'è vero che il capo supremo della NATO in Europa ha fatto un'intervista al Financial Times di una decina di giorni fa, in cui si dichiarava che 150 ufficiali, alti ufficiali turchi, erano stati fatti fuori, che questi erano i referenti della NATO in Turchia. Oggi nelle basi NATO, americani e turchi sono separati in casa, come dire, ma non solo. Questo... E allo stesso tempo, quella che era una prova di forza di Erdogan nei confronti di forze armate e di sicurezza che in qualche modo potevano aver cospirato contro di lui, si stanno rivelando però un'arma a doppio taglio, perché queste epurazioni in qualche modo hanno reso più vulnerabili queste forze di sicurezza, hanno aumentato la frustrazione per esempio nelle forze armate, e non è un caso che ci siano stati attentati a raffica in Turchia, a Istanbul e a Kayseri. Questi attentati sono stati attribuiti o rivendicati dai falconi del Kurdistan, un movimento, un gruppo turco, ma a Istanbul è stato usato un'auto con 300 kg di esplosivo, signori.
Sì.
Cioè, attenzione, perché questi attentati potrebbero avere anche un'altra matrice, non soltanto quella curda. Quindi capiamo bene che la data del 15 luglio in Turchia è stata una data fondamentale, e oggi quel paese è entrato per mesi in una fase turbolenta di stabilità, che poi è stata quella che ha anche costretto Erdogan, per difendere i suoi confini, per contenere i curdi siriani, a piegarsi a Putin, perché di questo si tratta.
Ecco,
aggiungo anche un altro aspetto. In questo accordo triangolare, vedremo come sarà applicato tra Turchia, Iran e Russia, c'è anche un aspetto fondamentale per il resto del Medio Oriente. Ci potrebbe essere un primo accordo tra la grande potenza sunnita, che è la Turchia, e la grande potenza sciita, che è quella dell'Iran.
Già.
E questo manderebbe un messaggio importante in questo conflitto all'interno del mondo musulmano, che è stato determinante negli ultimi 30 anni, perché attenzione, tutta la politica medio orientale degli ultimi 30 anni è segnata da che cosa? Dal tentativo delle potenze sunnite di far fuori la Repubblica Islamica fondata da Khomeini, a partire da quella guerra del 1980 durata 8 anni con 1 milione di morti, che è stata portata da Saddam contro l'Iran, ma è stata finanziata a mani basse dalle monarchie del Golfo, che sono le altre sconfitte di questa situazione, perché loro avevano appoggiato evidentemente tutti i movimenti e tutti i gruppi che andavano contro Bashar Assad in Siria. Quindi quello che sta accadendo lì dentro è un riallineamento non soltanto politico-diplomatico, non soltanto a livello, come dire, di terreno siriano o iracheno, ma che ha un'influenza fondamentale anche all'interno di questi paesi. La fragilità, della vulnerabilità della Turchia, la fragilità delle stesse monarchie del Golfo, non dimentichiamo l'Arabia Saudita impantanata ormai in quella guerra in Yemen, da cui non riesce a uscire fuori, e che insomma tutti questi dati messi assieme ci fanno portare a concludere anche una cosa, che se può finire o perlomeno può abbassarsi sul campo in qualche modo il livello dello scontro, ipotizziamo per esempio che in Siria si possa arrivare a un conflitto a più bassa intensità, però io mi aspetto d'altra parte delle reazioni differenti. Cioè avremo per esempio un'ulteriore destabilizzazione sul fronte terroristico alimentata contro quelli che sono attualmente i vincitori. Quindi mi aspetto attentati in Iraq, mi aspetto attentati in Siria, mi aspetto attentati in Libano, mi aspetto altri attentati in Turchia.
Sì, hanno iniziato la Giordania qualche giorno fa.
Esattamente, la Giordania che è come dire uno stato cuscinetto, no?
Sì,
in tutta questa area, a confini con l'Iraq, a confine con la Siria, ma il Libano è un altro dei punti chiave, no? È il paese degli Hezbollah, e gli Hezbollah sono vincitori da questa battaglia siriana, e questo, anche questo insomma è importante. Cioè l'Iran ha confermato comunque la tenuta dell'asse sciita che parte dal Teheran, passa per Baghdad, Damasco e arriva fino alle coste mediterranee con gli Hezbollah libanesi. Quindi è chiaro che siamo di fronte a una sconfitta anche, come dire, del fronte sunnita, di cui l'Occidente è stato da sempre alleato, perché piglia soldi dal Qatar, piglia soldi dall'Arabia Saudita e ha sempre appoggiato questo fronte qui, per motivi più che ideologici e politici, per motivi di portafoglio. E attenzione, anche questo può avere un'incidenza. Siamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo tenere presente tutti questi elementi, metterli in fila, sapendo benissimo che a dare la carta, anche se oggi apparentemente è Putin, ce ne sono tanti altri che possono fare in qualche modo rovesciare il tavolo e distribuirle diversamente.
Va bene, direi che abbiamo fatto un quadro emblematico di tutta la situazione. Se non hai altro da aggiungere, ti lasceremo in pace, tranquillo.
L'unica cosa che ho da aggiungere è augurare buone feste a tutti e buona fortuna.
Grazie, anche a te.
Grazie, a presto allora, buona giornata.
Ciao.